quando i carri armati russi hanno cominciato a sparare. Il Giuseppe Vero, il Giuseppe Candela, sta arrivando a Cantemirovka. È sull'ultimo treno, sono truppe di rinforzo mandate a sostituire i caduti al fronte. Ma nel frattempo i russi hanno preso Cantemirovka. Quando Giuseppe Vero salta a terra, i russi lo catturano, lo disarmano immediatamente e viene avviato con tutti i suoi commilitoni verso un campo di concentramento. Una settimana dopo, nel campo di concentramento arriva il tifo e Giuseppe Candela prende il tifo e muore. Così lui, grande insaccatore di salumi come suo padre a Campon, viene gettato su un mucchio di cadaveri assieme agli altri morti di tifo. D'inverno la terra russa è così dura che non si riesce nemmeno a scavare per fare una buca e seppellire i morti.
La Russia. Ma la Russia è così grande che gli alpini sul Don non sanno che i russi hanno sfondato il fronte, che gli italiani si ritirano, che 21 divisioni tedesche sono accerchiate a Stalingrado, non sanno di essere rimasti soli. Tra questi alpini sul Don, 57.000, c'è anche Orfeo Carlotto, il signorino, diventato ufficiale, rimasto carogna come sempre. È appena arrivato in Russia, lui è arrivato lì con la divisione Vicenza, una divisione che doveva servire alle retrovie, nessuno pensava di farla combattere. Invece poi era stata sbattuta sul fronte a sostituire la divisione Iulia. Così una mattina Orfeo si sveglia, in testa un'idea eroica. Vuole uccidere un russo tutto da solo, suo personale omaggio al duce. Così prende il suo fucile, va nel bosco, si nasconde dietro un albero e aspetta. Verso mezzogiorno arriva un russo con la gavetta in mano. Cerca un sasso dove sedersi a mangiare in mezzo alla neve. Quando un russo trova il sasso, non si accorge che il sasso è allo scoperto. Orfeo impugna il fucile, punta alla testa, spara e poi ride. Sì, ride, perché a lui gli sembra divertente aver ucciso un uomo mentre mangia e tra un boccone e l'altro pensa. Ma il giorno dopo i russi danno avvio alla seconda offensiva sul Don. E adesso gli alpini si rendono conto di essere accerchiati, di essere chiusi in una sacca, soli. Si aprono la strada con le armi e si ritrovano in un'altra sacca, in un'altra ancora. Arriva l'ordine di ritirata, sono accerchiati, un'altra ancora. Dopo 15 giorni, quando la ritirata finisce, dei 57.000 alpini sul Don, soltanto 27.000 escono vivi dalla sacca. Ma tra questi c'è Orfeo Carlotto, sì. Non ha più i gradi, se li è strappati per paura di essere riconosciuto ufficiale. Ha una mano spappolata, ma è vivo. Così tutti i prigionieri vengono messi sui camion e portati a Chelm, in Polonia, centro di raccolta. E lì ci sono i tedeschi. Allora Orfeo si rimette i gradi, lui. Lui si fa riconoscere ufficiale e fascista. Per diserzione e tradimento, i tedeschi lo fucilano.
A Campon le lettere della Russia arrivano fino a maggio del 43, ma le date sono ferme a Natale. Quando i contadini di Campon scoprono che Benito, detto il Duce, ha dichiarato guerra all'America, sanno che la guerra è perduta. L'America. Ma i contadini sanno che l'America è quel posto dove bruciano il caffè nei forni delle locomotive, da quanto ce ne hanno.
E quando si dichiara guerra all'America, Orazio Marchetti, uno dei due gemelli, è a Pantelleria. Quando il 10 maggio l'America bombarda Pantelleria, l'esercito italiano è costretto a nascondersi nelle grotte naturali dell'isola. Orfeo è dentro la grotta e pensa: ma qui facciamo la fine del topo, dobbiamo uscire. Un ufficiale lo sente e lo punisce. E Orazio si convince: qui facciamo la fine del topo. Quando l'11 giugno l'America sbarca a Pantelleria, l'esercito italiano è costretto ad arrendersi. Ma Orazio non può arrendersi, no. Lui ha fatto la fine del topo, schiacciato da una trave dentro la grotta.
Quando il Duce dichiara guerra all'America, Tullio Cocco è in Sicilia, batterie costiere. In Sicilia ci sono 6 divisioni costiere e 4 divisioni celeri nell'interno. Sì, divisioni celeri perché Benito, detto il Duce, ha detto: chi si ferma è perduto. Le batterie costiere? Ah, un terzo dei cannoni delle batterie costiere sono sagome di legno dipinto.
E no, per ingannare gli aerei.
Berto, Tullio con altri 30 soldati è addetto a una di queste batterie costiere. È tranquillo. Gli hanno detto che il suo cannone spara a 11 km, quelli delle corazzate americane soltanto a 10. Ma soprattutto, Tullio, a Tullio è successa una roba meravigliosa. Si è innamorato di una ragazza siciliana che gli porta le arance e le mandorle. E lui le ha giurato che nessuno invaderà la sua isola. Quando il 10 luglio del 1943 comincia lo sbarco americano in Sicilia, succede una catastrofe. Ci sono 280 navi, 2.275 navi da trasporto, 1.800 mezzi da sbarco, 4.000 aerei, 14.000 veicoli, 1.800 cannoni, 600 carri armati, più 134 alianti inglesi e 240 americani. Peccato che la notte dello sbarco gli americani, come al solito, hanno previsto tutto tranne una cosa: il vento. Quella notte si alza il vento. I piloti degli alianti, tutti americani, appena arrivati e su di whisky, mancano i posti d'atterraggio. Una quarantina di alianti finiscono direttamente in mare. 12 alianti inglesi e una cinquantina di alianti americani beccano i punti d'atterraggio più o meno. Tutti gli altri si disperdono per tutta l'isola. Ma lo spiegamento di mezzi è così imponente che quella che doveva essere una catastrofe si trasforma in un'imprevista vittoria. Ancora una volta, la fortuna si è schierata dalla parte dei ricchi. Quando all'orizzonte compare la prima corazzata americana, Tullio Cocco scopre che l'hanno preso per il culo. I suoi colpi cadono in mare, quelli delle corazzate americane arrivano a terra. A questo punto arriva l'ordine di girare il cannone e sparare verso l'interno, perché gli americani sono sbarcati con gli alianti nell'interno. E a questo punto Tullio Cocco scopre che l'hanno preso per il culo per la seconda volta. Il suo cannone, inchiavardato al cemento, può sparare solo verso il mare, non lo si può girare. Quando dal mare spunta l'ultimo ritrovato della tecnica moderna, il camion anfibio americano da 2 tonnellate, Tullio Cocco scopre che l'hanno preso per il culo per la terza volta. Il suo cannone non spara sotto costa. E allora Tullio Cocco si oppone all'invasione dell'America alla sua Sicilia solo con 2 bombe a mano. Una delle 2 bombe a mano, anticipando lo scoppio, lo uccide. A Campon il fascismo cade il 26 luglio del 1943. All'alba lo Strasse, il centurione, picchia alla porta della canonica, gli apre l'arciprete e gli dice: cosa volete voi qui? Sono venuto a cercare protezione. Protezione da chi? Dai disfattisti, dai vigliacchi e da tutti quelli che vogliono la rovina d'Italia. Voi parlate di rovina d'Italia! Voi! Chi è che ha voluto la guerra? Chi è che ha mandato i nostri ragazzi a morire in guerra? Io ho dato un figlio alla patria e non piango. L'arciprete lo fa entrare e chiude la porta. State qua, sarete al sicuro. Quando l'assunta, la perpetua, lo vede, dice: arciprete, ma cosa fate? Ma lo nascondete? È un povero disgraziato anche lui, ma si sarà pentito almeno. Ma no, assunta, non sa nemmeno quello che fa. Dice l'assunta, qui nessuno sa quello che fa. Afferra lo Strasse per il bavero, si toglie uno zoccolo e incomincia a pestarglielo in testa. Intanto fuori si è radunata una piccola folla sotto il balcone dello Stang, il podestà. E lo Stang, che si è messo anche lui in borghese come lo Strasse, ha tolto la camicia nera e compare sul balcone con un enorme busto di Mussolini in braccio. Fa il segno di spostarsi, lo scaraventa giù dal balcone e lo manda in 1000 pezzi. L'assunta sulla porta della chiesa dice: maledetti Volta Gabbana. L'8 settembre, lo sapete, a Campone è la Madonna della Salute. Anche l'8 settembre del 43 è la Madonna della Salute e c'è la festa della Madonna della Salute. Non c'è tanta voglia di fare festa in giro, però sì, c'è il mercatino, però non hanno messo le luminarie. Comunque, alla sera, verso sera, c'è il concerto in piazza, c'è la banda di Conegliano, una delle più rinomate dei dintorni. Il direttore d'orchestra, il direttore della banda, fa attaccare l'ouverture di Cavalleria Rusticana. ha fatto poche note quando nella folla radunata si incomincia a spargere una voce: oh, è finita, armistizio, è finita. Quella sera Badoglio, capo del governo italiano, ha fatto un proclama alla radio e ha detto che nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi siagure alla nazione, il governo italiano ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower. Dice Eisenhower, vi giuro. E la richiesta è stata accolta. E poi dice anche una cosa misteriosa: che le truppe italiane smetteranno di sparare contro gli angloamericani, ma reagiranno a qualunque attacco di qualsiasi altra provenienza. Quello che Badoglio alla radio non ha detto è che gli attacchi non sono eventuali, ma certi. Lo dice al re. E quindi quella notte il re, il principe di Savoia, la famiglia reale, tutti gli alti comandi salgono sulle macchine a Roma, arrivano a Pescara. A Pescara li aspetta una corvetta della Marina che li porta a Brindisi, già occupata dagli angloamericani. Il re è scappato al nemico. Ma quando si sparge la voce a Camponi, tutti fanno festa: è finita, ragazzi, è finita la guerra, è finita. Il direttore d'orchestra non sa cosa fare, vorrebbe far suonare la marcia reale, ma l'arciprete sale sul palco e dice: fermi tutti, e fa suonare all'orchestra e cantare a tutto il popolo: mira il tuo popolo, bella signora.
Tra la folla che canta quel giorno a Camponi c'è Antonio Carlotto, licenza premio 48 ore. Di ritorno dall'Africa, Antonio era stato mandato a Mantova e oggi, 8 settembre, è a casa. La mattina dopo Antonio prende il treno per tornare a Mantova, ma il suo treno viene fermato a Verona. Lì ci sono i tedeschi in fila, fucile puntato. Raccolgono i ragazzi e li caricano su un camion. Antonio non sa che quella notte l'esercito italiano si è sfasciato. Non sa che adesso gli italiani sono selvaggina e i tedeschi cani idrofobi in cerca di disertori. E allora si è mosso il popolo, i ferrovieri hanno deviato i treni, gli uomini hanno aperto i fienili e le donne hanno aperto gli armadi. Hanno rivestito in borghese quei ragazzi che il re aveva messo in divisa. Una madre dice: spero che un'altra madre da un'altra parte faccia lo stesso per mio figlio.
L'8 settembre Paolo Marchetti è a Cefalonia col suo mandolino, non succede niente, è in piazza ad Argostoli col suo mandolino, c'è un tedesco con la fisarmonica, un napoletano col tamburello, un greco col piffero. Il generale Gandin, comandante della divisione Acqui, che sta a Cefalonia, chiede ordini, ma il comando tace, Atene tace, anche Roma tace. I tedeschi tacciono. Il giorno dopo il generale Barghe, comandante del presidio tedesco, invita il generale Gandin a pranzo. Il pranzo è cordiale, sono persone civili. E siccome quello che fa la differenza tra un civile e un militare sono gli ordini, siccome nell'uno né altro ricevono ordini, sono tutti e due delle persone civili. Alla fine del pranzo il generale Barghe offre champagne e caffè, ma siccome i tedeschi hanno occupato la Francia e perduto l'Egitto, lo champagne è di Marche e il caffè è di cicoria. Dal comando arriva un ordine: cedere le armi ai tedeschi. Ma gli ufficiali dicono: generale Gandin, ma se l'ordine è falso? Poi parlano i tedeschi: o con noi o contro di noi. Allora il generale Gandin si consulta con i suoi ufficiali e poi con tutti i soldati, e alla fine la risposta che il generale Gandin dà al generale Barghe è: la divisione Acqui, per volontà dei suoi soldati e ufficiali, non cederà le armi, e fa schierare la divisione Acqui in assetto di combattimento. La battaglia dura una settimana, i tedeschi rispondono con gli Stukas, i bombardieri in picchiata. Dopo una settimana la divisione Acqui si deve arrendere, ha solo 4.000 sopravvissuti. I tedeschi radunano la maggior parte dei sopravvissuti in un valloncello al centro dell'isola e schierano tutto attorno alle mitragliatrici. Poi rubano tutto, portafogli, orologi, anche il mandolino di Paolo. Poi fanno cantare le mitragliatrici. Alla fine della strage un tedesco dice in italiano: chi è solo ferito si alzi e venga fuori, sarà portato in ospedale e sarà curato. Paolo è ferito soltanto a una spalla, dice: io! Una raffica di mitragliatrice lo fa alci in piedi. Gli ultimi 4.000 italiani sopravvissuti vengono stivati nella stiva di una nave tedesca che parte dal porto di Argostoli. Poco fuori il porto un sommergibile inglese la affonda, affogando tutti e 4.000 gli italiani.
Anche il camion che trasporta Antonio Carlotto sta andando verso i campi di concentramento. Il camion si ferma a Chelm, in Polonia. Lì i tedeschi fanno costruire ai ragazzi una lunga strada. Ma quando la strada è finita, i ragazzi si accorgono che quella strada non porta da nessuna parte. Quella strada finisce in mezzo al bosco di Borek. Allora i tedeschi gli fanno scavare in fondo una enorme buca, armata con i pali alle pareti. Poi caricano i ragazzi su un carretto trainato dai buoi. Ma gli italiani, che hanno fatto un lavoro così perfetto con quella strada, abili costruttori come sono, la strada è liscia. E allora ai tedeschi viene in mente di sostituire ai buoi i prigionieri. Portano i prigionieri in fondo alla strada. Antonio è davanti alla buca. Guarda giù. I tedeschi danno inizio alla fucilazione di massa.
Nel luglio del 1944, a Campone, dei 19 ragazzi del 21 c'è soltanto Cocchi, Cocli De Marchetti, per il braccio offeso dalla poliomielite. Però adesso lo cercano tutti. Lo cerca il generale Graziani, che rivuole l'esercito, le famose quattro divisioni della Repubblica Sociale Italiana. Lo cercano i brigatisti neri per arruolarlo a forza, lo cercano i tedeschi per deportarlo in Germania, e lui scappa sul grappa. Scappa sul grappa, sa che sul grappa ci sono dei giovani che si sono armati, li chiamano partigiani e combattono contro i tedeschi. Ma nel settembre del 1944 le brigate nere scatenano la guerra sul grappa. 15.000 uomini in assetto da combattimento, con mortai e cannoni, attaccano la popolazione civile. Ammazzano tutti, uomini, donne, bambini, animali, distruggono fattorie isolati, paesi, case di città. 100 giovani vengono catturati e portati in caserma a Bassano. Quella notte li torturano. Al mattino dopo, 70 di questi 100 giovani vengono portati nel cortile della caserma e fucilati. Gli altri 30, anzi 31 per la precisione, vengono caricati su un camion con le mani legate col fil di ferro dietro la schiena. Il camion risale lentamente il viale delle fosse che sale al grappa. A ogni albero, palo della luce, cartello stradale, il camion si ferma. A ogni albero, palo della luce, cartello stradale. I fascisti, i brigatisti neri, impiccano un ragazzo. Più o meno a metà del viale delle fosse che sale al grappa, c'è un cartello sporgente. Sosta autorizzata. A quel cartello viene impiccato Cocchi De Marchetti, detto Cocchi. La storia finisce qui. Però, se passate da Campone, vi prego, salite in piazza, tra la chiesa parrocchiale e la scuola elementare, quella dei ragazzini del 21. C'è il monumento ai caduti, una grande Italia di bronzo che tiene tra le braccia un fante a torso nudo, ferito a morte. Sul piedistallo i nomi dei padri morti durante la Prima Guerra Mondiale. Sulla lapide a destra, i nomi dei figli morti durante la Seconda. Leggetela, vi prego. Dice: a memoria imperitura di Carlotto Antonio, Carlotto Berto, Carlotto Orfeo, Carlotto Piero, Carlotto Raimondo, Carlotto Santi, Carta Guerrino, Carta Martino, Carta Tullio, Francuzzi Antonini, Marchetti Coclide, Marchetti Evasio, Marchetti Mario, Marchetti Orazio, Marchetti Paolo, Marchetti Vandino, Velo Giorgio, Velo Giuseppe, Velo Tullio, e sotto la patria riconoscente.
L'Italia, Italia liberata, l'Italia del valzer, l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. Taglia con gli occhi aperti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. L'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora, l'Italia metà dovere e metà fortuna, va l'Italia, l'Italia sulla luna, va l'Italia, l'Italia che sta in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste.